Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. In studio sempre Simone Spoladori.
Eccomi!
E il sottoscritto Giuseppe Paternò Raddusa. Simone, oggi è una puntata particolare. Noi, come sempre, chi ci ascolta lo sa, suddividiamo, diciamo, la puntata in due parti. La prima parte che racconta un evento accaduto in una grande settimana del cinema, la seconda parte invece è, diciamo, ambientata o comunque dedicata alla settimana che stiamo vivendo. La cosa particolare di questa puntata è non solo una nuova mini rubrica che, diciamo, farà il suo esordio a breve, ma il fatto che l'avvenimento del passato è avvenuto lo stesso giorno in cui, diciamo, oggi debutta questa puntata, ovvero venerdì 26 aprile, a distanza però, diciamo, di qualche anno di
90 anni.
A distanza di 90 anni, perché venerdì 26 aprile nel 1929, quindi 90 anni fa, al cinema Corso di Milano, che all'epoca si chiamava Provvisorio, arriva Il cantante di jazz, un film diretto da Alan Crosland e interpretato da Hal Jolson. Perdonatemi, ho avuto un attimo di defiance. Allora, cos'è la particolarità di questo film? Sicuramente i più esperti di voi lo sapranno già. Si tratta della prima pellicola sonora.
Sì, e Beppe, sai, pensavo bisognerebbe dedicare un podcast intero alle sale cinematografiche milanesi scomparse. Prima di parlare del cantante di jazz mi è venuto in mente, così, insomma, io ho purtroppo qualche anno più di te.
Pochissimi
più di te. Ma ho fatto in tempo a vedere a Milano sale storiche scomparire, che ho frequentato nella mia adolescenza e che poi sono scomparse. Il Cinema Corso ha chiuso i battenti alla fine del gennaio del 2001. Pensa che l'ultimo film proiettato è Bodyguards di Neri Parenti.
Bellissimo.
Ecco, io ho fatto in tempo ad andarci al Cinema Corso, a vedere Bodyguards no, ma ho fatto in tempo ad andare al cinema corso. Pensa, Beppe, tu non sei milanese,
no,
di nascita, ma sei milanese d'adozione. Per i milanesi negli anni 50-60 Corso Vittorio Emanuele era definita dai milanesi, ma anche prima, negli anni 30, la piccola Broadway. Tale era la concentrazione di sale cinematografiche presenti in questo tratto della città. E il nostro Cinema Corso, in cui debutta il cinema sonoro 90 anni fa, hai detto bene, si chiamava Cinema Provvisorio. In realtà, quando Il cantante di jazz debutta, il cinema già assunto il suo nome definitivo, sì. Cinema Corso. Cinema Provvisorio si chiama per 5 anni durante i lavori di costruzione della nuova galleria. Ed era un cinema bellissimo, poteva ospitare 2000 persone circa, era decorato con dei bellissimi stucchi, delle statue dorate che mi ricordo molto bene, delle pitture. E inaugurato il 3 dicembre 1926 con un film che a te sarebbe piaciuto moltissimo, che è Beatrice Cenci di Baldassarre Negroni, del appunto 1926. E pensa che all'epoca era la sala più grande d'Europa, poteva ospitare un'orchestra di circa una quarantina di persone, che e quindi era la sala perfetta per le anteprime più importanti, tra cui quella del cantante di jazz,
che è, diciamo, il film che abbiamo in un certo senso anticipato prima, che è la storia di un ragazzo ebreo che, diciamo, non vuole proseguire la tradizione di una famiglia, appunto, che è abituata a cantare in sinagoga, perché, come il titolo, diciamo,
suggerisce,
ama appunto il jazz. Ovviamente è la classica storia, il classico viaggio dell'eroe, in questo caso il viaggio dell'artista che deve superare tutta una serie di ostacoli per arrivare a raggiungere il suo obiettivo.
È un film sonoro, Beppe, lo possiamo definire.
Allora, ci sono, diciamo, delle discussioni in merito. Intanto perché alcuni pensano che non sia neanche il primo vero film interamente parlato, perché nel 1900, poco prima, era stato lanciato un film che si chiamava Lights of New York, che aveva anche questo dei passaggi sonori. Non so se nel caso del cantante di jazz si possa definire un film sonoro. Sicuramente è un film non interamente muto, possiamo dire così. Ma, diciamo, la... La particolarità appunto di questo film è che ci sono delle sequenze, diciamo, sonorizzate, cioè con del suono, cosa che ovviamente prima era praticamente impossibile. Detto questo, non è un film particolarmente memorabile, il cantante
brutto,
di jazz.
Diciamolo.
Non so se lo definirei brutto, sicuramente è un film un po',
io sì,
come dire, grossolano.
Al di là del valore
storico, sua ingenuità, sicuramente ha un valore storico che peraltro fu anche ampiamente riconosciuto all'epoca. Se non ricordo male, il film ha vinto anche un Oscar speciale per il contributo pionieristico,
sì,
che diciamo era riuscito
a
portare. Detto questo, diciamo, è il classico film con un protagonista bianco in cui il mondo del jazz vede questa pletora di personaggi, uomini di colore vagamente, come dire, stereotipati, ma che non aggiunge particolare lustro. Sicuramente è un film molto più importante, appunto, come dicevi tu, dal punto di vista storico che da quello prettamente cinematografico.
Esatto, la clip che abbiamo sentito in apertura è tratta da uno dei numeri musicali sonori del film più famosi, che è la canzone Mammy,
mm-hmm,
che troverete anche sui nostri social nei prossimi giorni. E il film è universalmente riconosciuto come il primo film sonoro e quindi è, diciamo, Beppe, la radice di un trauma. Il
sì,
trauma del passato, il trauma della voce.
Il trauma della transizione.
Della transizione al sonoro. E senti, se tu dovessi indicare ai nostri ascoltatori un film sonoro, mm-hmm, quindi di epoca successiva, che racconta, che parla, che elabora proprio questo trauma, che cosa interessa?
Beh, sicuramente Simone, lo sai, peraltro è un film di cui abbiamo già parlato, un film assolutamente seminale, come Viale del Tramonto, Sunset Boulevard, 1950, Billy Wilder. Billy Wilder affida lo spettro di questo trauma alla sua protagonista, che è Norma Desmond, interpretata da Gloria Swanson, in un crudele gioco di scambio di ruoli, perché Gloria Swanson è stata anche lei un'attrice che non era riuscita del tutto ad affrancarsi, comunque non era riuscita a superare felicemente questa transizione. Interpreta appunto questa diva che vive in questa lugubre villa decadente,
sì,
supportata da un maggiordomo che in realtà è un suo regista e che è interpretato da Erich von Stroheim, grandissimo regista del cinema muto, che peraltro aveva diretto la Swanson. Quindi c'è, cioè, Billy Wilder gioca appunto in maniera crudele con i destini
con
di
una
questi
lucidità straordinaria
con i destini di questi personaggi che si confrontano con un mondo del cinema che è cambiato e che non li accetta più. C'è questa bellissima scena delle carte in cui del gioco di carte in cui è coinvolto anche Buster Keaton, un altro grandissimo personaggio che non è riuscito a sopravvivere con felicità all'avvento del sonoro. Ma ci sono tantissimi altri personaggi che hanno sofferto, che hanno patito questa transizione. Greta Garbo è uno degli altri grandi nomi, ma veramente vi consigliamo di andare a fare una ricerca, perché ci sono delle storie anche tragiche di personaggi che non sono mai veramente stati in grado di passare dal lato nuovo, dal lato della novità.
Io quindi direi che consigliamo ai nostri ascoltatori di vedere assolutamente Viale del Tramonto,
sì,
di vedere la clip del cantante di jazz che pubblicheremo. E il mio consiglio invece, tralasciando il paraculissimo The Artist, è di andare a
fuori
rivedersi
tempo massimo.
Esatto, di andare a rivedersi Singing in the Rain, che ha quindi parliamo di Stanley Donen e Gene Kelly, che ha delle bellissime, divertentissime sequenze che raccontano proprio del disagio degli attori.
Sì, in particolar modo della prima attrice.
Ed è proprio la clip che andiamo ad ascoltare adesso.
Ferma! Cosa è successo, Decio?
Lina, guarda cara, non ti ricordi, te l'ho detto. C'è un microfono qui dentro, nel cespuglio.
Sì?
Devi parlarci dentro.
Ma parlavo io, è vero signorina?
Sì mia cara, ma faccia bene attenzione, la pronuncia chiara. Pierre, tu rischi la vita.
Pierre, tu rischi la vita.
Sì mia cara, va meglio e ricordi.
Un momento. Ecco, Lina, ecco il microfono, qui nel cespuglio.
Sì?
Parlaci dentro. Il suono attraverso il filo va in cabina. Un uomo lo incide su un grosso disco di cera. Ma bisogna che tu parli al microfono, nel cespuglio!
Peraltro, Simone, a dimostrazione che il cinema a volte è un gioco veramente di meta, diciamo, sovrapposizioni.
Un meta discorso.
Esatto. In Singing in the Rain, il personaggio di Jean Hagen è appunto questa prima attrice che ha una voce talmente stridula che diciamo, ha bisogno di essere ridoppiata, e viene chiamata, diciamo, viene chiamato il personaggio di Debbie Reynolds, che in realtà ha una bella voce. Bene, curiosità vuole che Debbie Reynolds in alcune parti del film sia stata doppiata proprio da Jean Hagen, che è l'attrice che lei invece nel film doppia. Quindi diciamo una curiosissima sovrapposizione.
Allora, Giuseppe, per parlare della transizione dal cinema muto al cinema sonoro, che è uno degli argomenti della nostra puntata di oggi, abbiamo il piacere di avere con noi in contatto telefonico Jay Weisberg, che è il direttore delle Giornate del Muto e storico del cinema.
Giornate del cinema muto.
Giornate del cinema muto.
Già lo abbiamo sentito.
E, storico del cinema e critico cinematografico per la rivista Variety. Buongiorno.
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 Allora, già partiamo bene perché ci ha corretto. Iniziamo.
Ci
adesso
ha subito bacchettato. E la parte storica dei Magnifici 7 di oggi prende spunto da un evento accaduto proprio il 26 aprile, ma di 90 anni fa. A Milano, che è città sede del nostro podcast, viene proiettato il primo film sonoro al Cinema Corso. E si tratta ovviamente del cantante di jazz. Allora, vorremmo approfittare della sua presenza per farle qualche domanda di carattere storico su questa transizione dal muto al sonoro, che rappresenta tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30 una vera e propria rivoluzione, possiamo dire non priva di traumi. Per prima cosa, per gli esercenti, per le sale cinematografiche dell'epoca, che cosa significa questo passaggio?
C'era un trauma, questa è la parola giusta per questa transizione, perché c'era l'idea che ogni film muto era una cosa arcaico. Subito dopo la transizione al sonore, c'è l'idea che tutti i star, i grandi star, era già passé. Quindi per tanti attori, attrici così famosi, non solo negli Stati Uniti o qui in Italia, ma nel mondo, c'era un crollo del loro fame, del loro stardom, diciamo.
Stardom, sì.
E quindi è un momento molto triste, ma anche è una cosa che dura anche fino ad adesso. Mi ricordo benissimo, forse 20 anni fa, no, più 30 anni fa, al Museum of Modern Art c'era un film, un film muto tedesco, con uno degli attori del film, Franz Lederer, e lui che nel famoso film Pandora's Box, con Louise Brooks, adesso non mi ricordo il titolo in italiano, il film di Pabst,
sì,
lui è l'attore con Louise Brooks in questo film. Ma lui davanti il pubblico 30 anni fa al Museo del Modern Art, lui ha detto: mi dispiace, questo è un film arcaico, è un film muto, sono sorpreso che c'è tanta gente qui nella sala. E questo era una cosa così triste per me, perché il film era uno delle capolavori del
cinema muto,
cinema di Weimar, di quest'epoca. E l'idea che anche 30 anni fa c'era, per questi gente così famoso all'epoca, c'era già l'idea che cinema muto era una cosa non pregevole, non importante.
Che poi in realtà dal punto di vista del linguaggio e da un punto di vista artistico, i film muti, diciamo, degli ultimi anni sono nettamente superiori ai primi film sonori.
Assolutamente. E una delle cose anche così triste è che il cantante di jazz è un film, non è un film bello, è un film brutto, è un film
statico.
L'unico ragione per questo perché questo film è famoso è il primo lungometraggio con un parte sonore e solo per questo il film non è un bel film. E, infatti c'era una frase di Mary Pickford, una delle sì, più sì. importanti nella storia del cinema, e lei ha detto che sarebbe stato più logico se il cinema muto fosse evoluto dal sonore e non viceversa.
Eh sì, sì, perché il cantante di jazz sembra veramente un film così statico, involuto dal punto di vista linguistico. Si fa anche fatica a chiamarlo film sonoro. Perché alla fine è un film muto con
dei passaggi,
con qualche passaggio.
Esatto, anche un altro problema per noi adesso è Al Jolson è pieno di mannerisms. Lui è così è un performance molto come mannerismo. Mm-hmm. È difficile per noi adesso di apprezzare questo performance. Sì.
Ecco, e invece per gli esercenti, per le sale cinematografiche, attrezzarsi per proiettare film sonori è stato anche questo un passaggio traumatico?
Sicuramente, perché c'era è molto costoso di trasformare tutte le sale al sonore, e dobbiamo ricordare che in questo periodo c'era più cinema in ogni città, ma anche nelle piccole villaggi quasi, e dappertutto, e più cinema in questa epoca che adesso. Quindi era un investimento incredibile, enorme, e questo anche è uno delle traume. E ovviamente quando loro ha fatto questo cambio al sonore, c'era per l'industria c'era l'idea che assolutamente non è possibile di andare indietro.
Certo, e quindi molte sale chiudono anche.
Molto. Probabilmente solo all'inizio, e poi no, perché anche negli anni 30 è un periodo d'oro per il cinema, quindi non credo che c'era tanti sale che chiudendo e non
proprio solo nei primi anni sì. Nei primi anni, dato il costo iniziale dell'attrezzatura, poi in effetti sì, il periodo d'oro continua anche in epoca sonora.
Sì, sì, e dobbiamo anche ricordare che per vari paesi, per esempio Giappone, c'era ancora cinema muto fino al 1933, forse 34, adesso non mi ricordo, e ovviamente Charlie Chaplin è uno dei più famosi esemplari di un star così legato al cinema muto che Modern Times, adesso non mi ricordo il titolo in italiano,
Tempi Moderni,
anche questo era e City Lights anche, e sono i film muti ma girato nel periodo sonore.
Senta, vorrei farle una domanda, ovviamente ancora una volta legata ai linguaggi. Abbiamo adesso analizzato insieme a lei come il cinema, come la transizione al cinema sonoro abbia rivoluzionato, comunque lasciato una traccia importante nella storia del cinema. Se dovessimo fare dei paragoni, per quanto possibile, con altre rivoluzioni, chiamiamole così, a me viene in mente subito il passaggio al digitale. Ci sono state, o anche ci saranno, secondo lei, delle mutazioni altrettanto importanti?
Buona domanda. Ovviamente sì, adesso siamo in un momento storico per la transizione tra 35 mm al digitale, e adesso è veramente difficile di trovare una sala che può proiettare 35 mm, e questo per me è una perdita di una conoscenza del pellicola, perché tantissima gente adesso non sa la differenza tra digitale e 35 mm, e per me questo è un grande problema dal punto di vista delle aesthetics. però credo che questa è una cosa, è difficile da fare questo paragone tra la transizione tra sonore e muto, scusa, tra muto e sonore, perché è veramente un altro genere di visione.
Bene, la ringraziamo per essere stato con noi, davvero è stato molto, molto bello parlare di traumi anche nel cinema. Io penso subito ovviamente a Gloria Swanson nel film di Billy Wilder. Grazie mille per essere stato con noi e speriamo di riaccoglierla presto nel nostro parterre di ospiti.
Un grande piacere, forte la Pordenone, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
Allora, accompagnati dalle note della sigla del Festival del Cinema di Cannes, Beppe, introduciamo una nuova rubrica,
una nuova
l'hai preannunciato,
rubrica, sì.
No? Molti ascoltatori ci hanno chiesto di dare più notizie di attualità, fatti accaduti in settimana, news, consigli per la sala e anche consigli di vita. E quindi nel centro del nostro programma debutta, come possiamo chiamarlo, il blobbettone, come sì, l'abbiamo chiamato noi, cioè le 5 notizie più interessanti della settimana. Forse non le più interessanti, ma
che ci hanno colpito,
quelle che ci andava di citare, insomma. Allora, inizio io con la prima notizia. È stato completato il festival, il programma, il palinsesto del Festival di Cannes, con il programma della Kenzen e il programma della Semaine de la Critique. Quindi complessivamente possiamo dire che c'è, Beppe, un solo lungometraggio italiano in tutto il palinsesto di Cannes, no? Il film di Marco Bellocchio. Però ci sarà
il
anche
traditore,
Il
sì.
Traditore con Pierfrancesco Favino. Ci sarà anche Luca Guadagnino,
sì,
però abbiamo scoperto
in gara alla Kenzen.
Alla Kenzen con un mediometraggio. Un mediometraggio di cui non sappiamo ancora molto.
No, se non il titolo, The Staggering Girl. Sappiamo che ci saranno, diciamo, dei grandi nomi. Ci sarà nel cast,
nel
diciamo,
cast,
Julianne
un
Moore,
cast ricchissimo.
Marte Keller, a proposito di Billy Wilder, Mia Goth che torna con Guadagnino, così come Alvar Orbacher che torna dopo Io sono l'amore. Invece Mia Goth era stata, diciamo, diretta già da Guadagnino in Suspiria.
In Suspiria. E nella Kenzen, al solito, ci sono cose interessantissime. Cioè, ad esempio, il nuovo film di Lav Diaz, o il nuovo horror del regista di The Witch, Robert Eggers. The Lighthouse si chiama il suo nuovo horror, che ha come protagonista Robert Pattinson. Proprio ieri è uscita la prima foto, la prima immagine di questo film, immagine che ha creato moltissima attesa e che pubblicheremo come al solito sulle nostre pagine social.
Poi, diciamo, il concorso, come sappiamo, ha dei nomi abbastanza importanti, un concorso molto nutrito. C'è Jim Jarmusch, perdonatemi,
che aprirà il festival.
Esatto, Almodovar, grande presenza fissa. C'è Bong Joon-ho, ci sono i fratelli Dardenne, c'è Depletion, c'è Terence Malick. Ci sono veramente tantissimi,
tanti grandi
Ken
nomi
Loach,
in attesa, si dice, in attesa di Quentin Tarantino.
Esatto.
Che potrebbe, se finirà di montare Once Upon a Time in Hollywood, completare il programma di una ricchissima edizione del Festival di Cannes.
Settimana prossima, Simone, invece doppia uscita per John C. Reilly, l'attore candidato all'Oscar per Chicago e protagonista di due film che hanno delle curiose analogie. Infatti il primo film è The Brother's Sister di Jacques Audiard, in trasferta statunitense, che è la storia appunto di due fratelli alle prese con un viaggio esistenziale. Film passato in concorso all'ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia.
Ha vinto anche il Leone d'Argento per la miglior regia.
So che tu hai apprezzato
molto
film.
Molto, di Jacques Audiard, bellissimo.
Peraltro, personalmente, credo che sia uno dei più interessanti film, lavori di Jacques Audiard. Ma non è l'unico film che vede protagonista John C. Reilly, che in questo caso divide lo schermo con Joaquin Phoenix. Un altro film è in uscita ed è Stanlio e Ollio. Diciamo, è un film che ripercorre...
Altri due fratelli, no.
Non sono due fratelli, però sono due figure maschili che sviluppano un rapporto di, diciamo, contrapposizione sentimentale,
certo,
molto forte. Per cui è strano questa cosa. Comunque sicuramente è abbastanza interessante. Questo film, diciamo, racconta della tournée del 1953 che a distanza dagli anni del grande successo Stagli e Ollio affrontano, quando diciamo il successo non è più folgorante, luminoso come una volta, quando i problemi di salute sono più notevoli del fatturato, quando diciamo la gloria appartiene a tempi andati. C'è un film in sottofondo che non verrà mai realizzato, un film ispirato alle avventure di Robin Hood, e c'è questo rapporto che ha segnato il modo di fare comicità tra due grandissimi, con cui purtroppo il destino non è stato particolarmente benevolo. Generoso. John C. Reilly è ovviamente strepitoso in entrambi i film, e per Stagli e Ollio ha anche ottenuto una candidatura al Golden Globe come miglior attore in una commedia, per un film che è commedia ma fino a un certo punto, perché c'è una buona dose di amarezza. E chi è appassionato di Stagli e Ollio, chi pensa di sapere qualcosa su Stagli e Ollio ma forse non lo sa in maniera completa, può recuperarlo.
Allora, qualcuno ci chiede che cosa andare a vedere al cinema in questo weekend di fine aprile, quindi parliamo di questa settimana e consigliamo due titoli. Uno è abbastanza scontato e si tratta di Avengers Endgame, che è un blockbuster, tu so che storcerai un po' il naso.
No, non lo storco.
Un blockbuster di grande classe e qualità, consigliato non solo agli amanti del genere superhero e ai cosplayer Marvel, ma anche a tutti coloro che amano, insomma, le storie epiche e spettacolari, ma che non rinunciano a un sottile impianto metaforico. Per chi invece non ama i blockbuster e odia vedere donne e uomini in costumi colorati che si fracassano di botte, consigliamo Ancora un giorno. È un film molto bello del documentarista Raul de la Fuente e del regista d'animazione Damian Nenow, credo che si pronunci così, dedicato alla rivoluzione in Angola. È un'opera breve, un'ottantina di minuti, nella quale si alternano interviste ai sopravvissuti di questo episodio storico di cui si parla poco,
molto poco,
e sequenze d'animazione che ricostruiscono i fatti.
Torna a Cinisello Balsamo, quindi vicino a Milano, l'Assurdo Film Festival, giunto alla seconda edizione, un festival giovane, un festival internazionale del cinema cosiddetto assurdo, organizzato dall'associazione Cinebalos, e che vede appunto in proiezione 20 pellicole di rilievo internazionale suddivise in due categorie, cortometraggi e lungometraggi. Sono film che già hanno, diciamo, fatto capolino in alcuni festival internazionali, ma che molto spesso non sono arrivati in Italia. Ci sono tanti nomi giovani molto interessanti. Se siete a Milano, vale sicuramente la pena prendere, diciamo, un tram che è il 31, se non ricordo male, che porta attraversa Parco Nord, arriva a Cinisello Balsamo. Saranno presenti alcuni dei registi e degli interpreti, e chissà, perché vedere film assurdi, che è, diciamo, questa definizione molto autoironica che il festival dà, potrebbe essere qualcosa di interessante.
Ecco, chiudiamo la nostra serie di news e consigli segnalando che proprio oggi esce su Netflix, anzi è già uscito da poche ore, Chambers, una serie horror mystery molto molto promettente, che ha nel cast niente meno che Uma Thurman, una donna beneficia di un trapianto di cuore. Quando va a conoscere la famiglia dell'altra donna da cui proviene l'organo, qualcosa inizia a non tornare. Il trailer, Beppe, mi è parso molto interessante,
molto.
Ci sono tutte le premesse, direi, per una sessione intensa di binge-watching da stasera a domenica. A proposito di Netflix, non di sole serie TV, si nutre
campa l'essere umano
e si nutre il colosso americano, ma anche di film italiani e di film italiani di ottima qualità.
Posso dire in tutta onestà di non aver mai ammazzato qualcuno che non lo meritasse. La mia filosofia era sempre stata questa. Non fare mai niente per niente. Sava Sandir.
Allora, tra le cose più interessanti disponibili su Netflix, che Netflix ha reso disponibile nell'ultima settimana, c'è un film diretto da Renato De Maria, che ha come protagonista Riccardo Scamarcio, e che si intitola Lo Spietato, che è disponibile sulla piattaforma dal 19 aprile, ha fatto una fugace apparizione in alcune sale italiane l'8, il 9 e il 10 di aprile, e adesso è disponibile su Netflix. E si tratta di un film di genere, un poliziesco ambientato negli anni 80, che ha come protagonista questo gangster, aspirante gangster, che è interpretato in maniera molto efficace da Riccardo Scamarcio. Appunto, Santo Russo è il nome del protagonista e efficace l'interpretazione di Scamarcio, efficace secondo me, Beppe, è proprio il film, sia a livello di scrittura sia a livello di regia. Mi sembra un prodotto molto molto solido, che funziona molto bene, sì. E non a caso Netflix lo distribuirà in più di 100 paesi in tutto il
180,
mondo.
180 se non 180. Ricordo male. Sì, allora, ultimamente quando si parla di cinema, quando si parla anche di serie, c'è questa espressione che ritorna sempre, no? Che è lo spessore psicologico del personaggio, no? Ci hai mai fatto caso? È qualcosa che si ripete sempre, qualcosa che arriva dalle vecchie teorie sulla narrazione che ci siamo portati un po', forse in maniera troppo pigra nel corso del tempo. Secondo me il fatto più interessante, comunque la cosa più interessante che porta con sé il film di De Maria, è proprio questa volontà di non voler a tutti i costi approfondire psicologicamente un personaggio, che è appunto quello di Santorusso, che in mano ad altri registi probabilmente sarebbe stato sezionato da filtri troppo cerebrali, e De Maria ce lo presenta grazie anche all'interpretazione molto molto, come dire, dura, coriacea di Scamarcio, ma neanche coriacea, perdonami, è molto diretto, è molto fisico, non è, per quanto un personaggio come, sì, questo possa essere complesso, manca volutamente tutta quella prosopopea, tutta quella concentrazione nel volerne assecondare, seguire, analizzare i meccanismi appunto psicologici, che fa del film appunto, che è un tema di cui voglio parlare con te, ne fa, diciamo, un epigono interessante, simpatico dei vecchi poliziotteschi, in cui non c'era bisogno che il personaggio fosse troppo sviscerato dal punto di vista mentale. Le azioni parlano da sé.
È un personaggio risolto nelle azioni.
Sì, nelle azioni, e anche quando si esprime, quando parla, quando scherza, quando ammazza. È conchiuso. Secondo me questo, diciamo, è l'aspetto maggiormente rilevante di questo film, che poi ha pregi, ha difetti. C'è questo sottofondo della Milano yuppie da bere, che è a volte interessante, a volte effettivamente un po' logoro, ecco.
È la prima volta che esco con uno come te.
Che intendi? Un imprenditore?
Un irrisolto.
Non ci pensavo a fare il delinquente di mestiere. Volevo una famiglia, una casa e un'attività.
Io so chi sei, veramente.
Lei non sa di cosa è capace.
Simone, ci è andata benissimo, perché per parlare di questo film abbiamo niente meno che il regista Renato De Maria, che è in collegamento telefonico con noi.
Bene.
Buongiorno Renato.
Buongiorno.
Buongiorno a voi, ciao a tutti.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Un piacere.
Ciao, grazie anche da parte mia, e complimenti per il tuo film, che è un film bello, divertente,
interessante sotto diversi punti di vista.
E la prima domanda che vorrei farti, Renato, riguarda Netflix. Cioè, sì, vorrei capire a che punto del progetto Netflix è entrata a farne parte, e a che punto del progetto è stato chiaro che il film avrebbe avuto questo tipo di distribuzione.
Ma è stato intanto una sorpresa, perché il film nasce da un lavoro cominciato 4 anni fa durante la lavorazione di un documentario che ho fatto sui gangster italiani, e l'abbiamo impostato con Angelo Barbagallo, che era il produttore del film, come una gangster comedy che dal punto di vista industry, diciamo così, avrebbe avuto un percorso normale, cioè penso che quando mi ha cominciato a lavorare al film manco c'era Netflix in Italia, ecco, per dirti. E poi dopo abbiamo quindi impostato il lavoro con Rai Cinema, con una coproduzione francese, Canal Plus, eccetera eccetera. Poi siamo arrivati, attraverso varie difficoltà che ci sono sempre nel montare un film in Italia, specialmente un film di genere, che non se ne fanno tanti, e siamo arrivati all'inizio delle riprese nel settembre dell'anno scorso, alla preparazione, cioè in cui è stato chiaro che avevamo i soldi per fare il film, quindi il film era già stato coperto, diciamo così, dal punto di vista del budget. Durante la preparazione Netflix è venuto a sapere del film e aveva chiesto di leggere la sceneggiatura. Noi gli avevamo dato la sceneggiatura, poi non abbiamo più saputo niente, abbiamo cominciato le riprese e ce ne siamo anche dimenticati. abbiamo cominciato le riprese che sono state girate, il film è stato girato a novembre e dicembre dell'anno scorso, e alla fine delle riprese hanno chiesto di vedere alcune sequenze di premontato. Abbiamo mandato queste sequenze dopo una settimana, mi ricordo ancora il 10 gennaio, hanno chiamato per chiederci delle altre sequenze, gliele abbiamo mandate, dei premontati sempre, e niente.
Ok, no, beh,
praticamente hanno visto sei sequenze del film e hanno preso il film.
Te l'ho chiesto perché... perché la,
e hanno preso il film, quindi non è un film che nasce Netflix, diventa originale Netflix nel momento in cui loro, prima ancora che finisce il montato,
okay,
hanno detto lo prendiamo per tutto il mondo.
Perché è un
scusate,
come hai detto
una,
tu,
una
no, no, tranquillo.
Un film di genere, un film di genere, come hai detto tu, per me l'accezione film di genere ha una connotazione estremamente positiva, soprattutto parlando di cinema italiano, in cui, come hai detto tu, è una merce rara. E quindi, non conoscendo, diciamo, la gestazione del film, volevo capire se Netflix avesse, come dire, reso possibile un esperimento di questo genere, che è anche molto libero nella forma, molto diretto, molto crudo, anche poi con questa felice commistione di generi tra il gangster movie e la commedia,
esatto,
è una cosa piuttosto rara nel cinema italiano.
No, Netflix dal punto di vista creativo
non ha influito,
perché quando Netflix è arrivato il film era già finito praticamente, le riprese erano già ultimate, il film l'avevamo pensato così e fatto così, quindi ho letto che molti hanno detto ecco finalmente con Netflix il cinema italiano libera il linguaggio e fa vedere le potenzialità che una volta c'erano nel film di genere degli anni 70, ma non è così. Noi abbiamo pensato questo film 4 anni fa ed era esattamente come l'abbiamo fatto. Quello che è successo è la coincidenza tra quello che volevamo fare noi, che non è stato facile fare in Italia, perché appunto non è stato facile fare in Italia, perché proprio perché non c'era uno spazio industry per questo tipo di proposta. Mm-hmm. Almeno da parte di parecchia gente del mondo del cinema italiano non avevano capito il progetto, per cui non sto a fare il conto di quanti mi hanno detto di no e di quanti non solo mi hanno detto di no, ma mi hanno detto proprio vabbè, mi hanno detto peggio di no. E invece ha incontrato il target di Netflix. A Netflix piace quel genere di prodotto lì,
sì, anche perché
quindi ma noi non lo sapevamo nemmeno appunto che c'era Netflix quando abbiamo cominciato a mostrare, quindi è stata una coincidenza, diciamo che una volta tanto le idee sono venute al momento giusto, non proprio d'anticipo, sì, come mi succede spesso.
Anche perché è facilmente esportabile un prodotto del genere, anche per la qualità, ma anche proprio per il tipo di prodotto, e Netflix evidentemente ha capito anche questo aspetto meglio e prima degli altri, dato che, come hai detto...
Evidentemente sì, sono stati rapidissimi, per esempio in Italia i tempi sono, tu dai una sceneggiatura, te la leggono se ti va bene dopo 2 mesi, 3 mesi, e invece loro l'hanno letto subito, quando per far vedere il girato, il premontato, insomma ci metti sempre te, invece loro guardano subito e soprattutto decidono subito, a me è colpito questo. Poi è chiaro che ci sono due fattori, da un lato rinuncia alla sala, e questo comunque è una ferita, ecco, per un regista, perché comunque in sala hai la fruizione del film diverso, certo, perché lo schermo è grande, il volume del mix è perfetto, mm-hmm, e quindi hai un'attenzione diversa. Però con Netflix il mio film ha potenzialmente 185 paesi che lo possono vedere, poi certo, non so se lo vedranno davvero, però potenzialmente è sulla piattaforma di 185 paesi nel mondo, quindi io potenzialmente posso essere visto contemporaneamente nelle Filippine, in Giappone, in Cile, in Polonia o in Romania, per dire, ecco. E quindi è una cosa che fa venire veramente le vertigini, c'è Dio.
Renato, Santo Russo non esisterebbe senza, diciamo, la bellissima prova di Riccardo Scamarcio. Ecco, Simone e io siamo rimasti molto colpiti dalla performance e ci chiedevamo come avete lavorato insieme alla creazione di un personaggio così, così strambo, no? Tu lo inquadri come se fosse Jean Gabin, però in un polar, però allo stesso tempo ci sono i tratti della commedia. Cioè, Riccardo sì. Scamarcio ribadisce ancora, cioè si conferma ancora come uno dei nomi più interessanti, no? Del nostro cinema, anche in virtù di questa commistione che citavate prima, Simone e te. Come avete lavorato insieme?
Beh, Riccardo è l'attore perfetto per questo tipo di commistione, appunto, tra film di genere e comedy, perché nella sua carriera ha già dimostrato di avere un tocco comedy molto forte, gli piace molto far ridere, è un attore che, diciamo così, che lavora sempre sul limite dell'overacting, gli piace buttarsi e poi soprattutto provocare, quindi far ridere è una corda che c'ha, sicuramente l'ha già dimostrato anche facendo commedie, proprio vere e proprie commedie. Dall'altro lato, la faccia che c'ha e quella così, quel contenuto diciamo così maschile, forte, di anche che puoi intravedere la violenza dentro, c'era anche quello. E quindi quando Riccardo ha letto il copione ha detto: sono io, lo faccio, non spostate, ci penso io proprio, tanto Russo sono io. È un personaggio che è proprio perfetto per il suo tipo di lavoro, diciamo. Ci siamo preparati non tanto andando a conoscere o lavorando su personaggi reali, quanto lavorando su personaggi cinematografici che hanno cioè ruoli, diciamo, cinematografici che vanno dai film di Scorsese ai film di Leo, di Lenzi, eccetera eccetera, ma anche la commedia cattiva di Scola, Mastroianni, Volontè. Abbiamo lavorato molto su quel tipo di modelli e poi nella realtà invece abbiamo pescato la nostra, siamo due ragazzi di provincia, lui di Andria, io vengo da Bologna, e tutti e due abbiamo frequentato i bar saloon con quei personaggi che ci sono al bar, appunto simpatici, ambigui, un po' delinquenti, però simpatici, insomma, ti fanno ridere.
Pensa che parlando prima con Giuseppe, prima di registrare l'intervista, gli dicevo che Riccardo in questo film mi ricordava Ray Liotta in Quei bravi ragazzi.
Ci hai preso. A parte il fatto che ci somiglia anche,
esatto, cioè,
a qualche
espressione
che è incredibile.
È vero. E senti,
poi sulla recitazione, appunto, quel tipo di ferocia e al tempo stesso lato comedy, però anche questa presenza maschile molto sexy, molto forte, è proprio perfetta per il
ruolo, sì.
Per il genere, per il gangster movie.
Ecco, il film, ho letto, è tratto da un romanzo che si intitola Manager Calibro 9 di Pietro Colapricco e Luca Fazzo. Ecco, io non conosco.
È un romanzo, è un libro giornalistico, sono due giornalisti di Cronaca Nera all'epoca di Repubblica. Che seguivano la cronaca nera di Repubblica, che hanno conosciuto questo primo pentito dell'andrangheta milanese, questo ragazzo, questo appunto Saverio Morabito, che aveva avuto una vita molto 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 avventurosa e poi alla fine si era pentito. Cioè, quello che raccontiamo un po' nel film è quello, sono i fatti della biografia di Saverio Morabito, però abbiamo cambiato tutti i nomi, abbiamo cambiato tutta la, ecco, ci siamo staccati dal dato cronachistico per lavorare anche sull'immaginario cinematografico e quindi essere liberi. Non volevamo fare un documentario, ecco, sulla vita dei gangster negli anni 80, ma dovevamo fare un film che fosse cinema, ecco.
Ecco, no,
però il romanzo è stato importante, il romanzo, insomma, il libro è stato importante perché in questo libro, che è una lunghissima intervista a questo gangster, corredata anche da capitoli in cui i due giornalisti ti raccontavano anche cosa succedeva a Milano in quell'epoca, cioè ti facevano tutti i collegamenti tra le varie bande e anche gli avvenimenti politici, eccetera. Allora è un ritratto di un periodo storico molto molto bello, al centro questo personaggio particolare che offre spunti sia per appunto il genere gangster, perché i fatti che raccontiamo, appunto, come avete detto voi, sono anche crudi, e però dà anche lo spunto per la comedy, perché
per la comedy.
Uno yuppie, insomma, voleva fare lo yuppie, l'imprenditore.
Ecco, a proposito di immaginario cinematografico, io quando ho letto il titolo del libro che è alla base del tuo film, Manager Calibro 9, ho pensato ovviamente al cinema di Fernando Di Leo, e volevo capire quanto anche quel cinema di genere degli anni 70 faccia parte del tuo immaginario cinematografico, nella fattispecie di questo film.
Questo film per l'80% è un omaggio a Di Leo, non a Scorsese, sia chiaro. Okay. Scorsese ovviamente c'è, ma è un omaggio a Di Leo, a Lenzi, a Mario Bava, a Deodato, a un sacco di guerrieri, ad attori come Antonio Sabato, come Thomas Millian. Cioè, io questo film è nato durante la costruzione di questo documentario che ho fatto. Questo film documentario si chiama Italian Gangsters, che ho portato a Venezia nel 2015, che era il ritratto di sei gangster milanesi, diciamo anni 50-60, e ho usato, grazie alla Raro Video e a Minerva Picture, la loro library, che sono appunto tutti i film, i B-movies italiani, sul quale poi Tarantino ha fatto una rassegna a Venezia qualche anno fa molto bella, e quindi ho montato, rimontato e smontato una quarantina di titoli di quel periodo, tra cui appunto anche la trilogia del Milie di Fernando Di Leo, di cui capolavoro è considerato Milano Calibro 9, ma a me piace moltissimo anche La Mala Ordina.
Anche a me piace.
Anche Simone particolarmente.
Io sono un grande fan della Mala Ordina, e quell'inseguimento sui navigli tra Mario Adorf è una delle scene...
È una super quotation, il mio inseguimento è una super quotation della Mala Ordina. E Milano Calibro 9 è chiaramente il più famoso, ma io sono pazzo della Mala Ordina, è bellissimo. Cioè, allora, sono contento che ci incontriamo su questa cosa.
Bene,
siamo molto contenti anche noi. Renato, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ti direi in bocca al lupo per il tuo film, ma sappiamo già che ne stanno parlando in tanti, e comunque ti auguriamo il meglio.
Non è mai abbastanza, no, perché ovvio. Si fa tanta fatica a fare un film, e ogni persona in più che lo vede è una medaglia per noi che lo facciamo, per tutti noi, non solo il regista, ma tutte le persone che ci lavorano, ci mettiamo tutti una grande passione. Questo lavoro lo puoi fare, è un bellissimo lavoro, ma ci vuole tanta resistenza e tanta passione, quindi ogni volta che una persona vede il film, insomma, so che gli è piaciuto, per me è sempre un piacere.
Ecco, allora noi invitiamo anche tutti i nostri ascoltatori a vederlo, perché come abbiamo detto nella parte precedente del programma, a noi è piaciuto moltissimo, e ci
grazie.
Piace l'idea di questa rinascita, speriamo, del cinema di genere, che è fondamentale per l'industria anche proprio.
Grazie Renato.
Grazie a voi e in bocca al lupo per fate voi, che è molto bello.
Grazie.
Grazie, ciao Renato.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata dei Magnifici 7. Beppe, diamo appuntamento,
come sempre,
alla prossima settimana.
Grazie per averci ascoltato, bellissima puntata,
grandi ospiti, grandi nomi. La novità del nostro blogbettone,
esatto.
Scriveteci sempre, come continuate a fare tutte le settimane, sui nostri canali social, e ci trovate sempre su www.gliascoltabili.it. Ciao!
Ciao.